Buongiorno a tutti. Inizierò con delle domande per cercare di catturare il vostro interesse per l'argomento di oggi, che prenderemo dal Vangelo di Giovanni al capitolo 13. Se vi chiedessi di quale squadra siete tifosi, o vi chiedessi il vostro lavoro, il vostro cibo preferito, quale sport praticate, mi rispondereste immediatamente, vero? Ma se io vi chiedessi qualcosa, una piccola frase che racconti di voi, qualcosa di importante che gli altri dovrebbero assolutamente sapere, cosa mi rispondereste? Forse richiede un pochino più di tempo. Praticamente vi sto chiedendo la vostra identità. Chi siete? Chi siete veramente? Perché la tua identità è importante, perché definisce chi sei, definisce cosa pensi, come vivi e i tuoi obiettivi. E oggigiorno milioni di persone dicono: io sono cristiano, però non intendono tutti la stessa cosa. Cosa significa essere un cristiano oggi, nel nostro ventunesimo secolo? Essere cristiani oggi era come essere stati cristiani nel primo secolo, quando c'era Gesù? Qual è la vera identità di un cristiano secondo le scritture? Questo è quello che vedremo oggi. Il passo che vedremo ci mostrerà le basi dell'identità di un cristiano. Così vi invito ad aprire la vostra Bibbia, al capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, in cui vedremo proprio l'identità di un vero cristiano, che è valido sempre, in ogni epoca. Lo era vero nel primo secolo, lo è vero oggi. E in questo passo Giovanni ci racconta che Gesù, prima di essere arrestato e poi crocifisso, amò i suoi discepoli e li amò fino alla fine, e si preoccupò di fargli vedere il suo amore per loro, li rassicurò di un amore eterno e li istruì fino alla fine, ricordandogli la loro identità e il modo in cui avrebbero dovuto vivere sulla terra quando lui se ne sarebbe andato. Non leggeremo ovviamente tutto il capitolo 13, anche se è molto bello, troppo lungo, ma ci soffermeremo su un passo, versetto 13 a 17. Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Il contesto di questo passo lo conoscete tutti, è molto, molto noto, però ne ripercorreremo alcuni momenti principali. Gesù e i suoi discepoli stavano preparando la Pasqua, quella che sarebbe diventata l'ultima Pasqua per Gesù, l'ultima cena. Ricordate l'usanza di quei tempi di lavare i piedi prima di mettersi a tavola, vero? Perché le strade non erano come le nostre, erano polverose, i piedi si sporcavano, si impolveravano, e quando si entrava in casa di altri, il padrone, per rispetto, per onore dell'ospite, lavava loro i piedi. Non il padrone proprio, diciamo i servi. Però era compito del padrone. Era un compito molto umile. Ma in quella situazione lì non c'era nessun servo. Chi avrebbe dovuto lavare i piedi? Probabilmente uno dei discepoli volontariamente avrebbe dovuto fare questo servizio. E invece avevano preso posto, tutti quanti. Per la cena erano tutti pronti e stavano continuando a parlare probabilmente del loro argomento preferito. Lo ricordate? Chi era il più grande tra di loro? Era un continuo dirselo e proclamarselo. Tutti ambivano a dei posti nel regno futuro, che loro pensavano sarebbe stato inaugurato di lì a poco, più vicino possibile a Gesù. Due di loro, poco tempo prima, avevano mandato la loro madre a chiedere una raccomandazione. Gli altri se ne accorsero, successe un putiferio. Torniamo però a quel momento lì, quando tutti stavano a tavola. A un certo punto Gesù si alza e come un servo, il più umile servo, si preparò, si tolse le vesti, si cinse quelle che rimanevano, prese dell'acqua e cominciò a lavare i piedi dei discepoli. Che imbarazzo, fratelli, che imbarazzo. Il loro re, il figlio di Dio incarnato, si stava umiliando fino al punto di lavare i piedi sporchi dei suoi discepoli. Provate a stare lì, in quel momento. Deve esserci stato un silenzio penoso, mortificante. Provate a immaginare le loro facce. Probabilmente erano tutte chine, abbassate, o forse si stavano lanciando delle occhiate di rimprovero. Dovevamo farlo noi. Sta di fatto che Gesù lava i piedi ai suoi discepoli. E così al versetto 12 di questo capitolo Giovanni ci racconta questo. Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Ovviamente la domanda non attendeva una risposta, questo era solo il preludio di un grande insegnamento che Gesù voleva lasciare loro. Gesù voleva suscitare nei suoi discepoli il suo stesso amore, un amore che è umile, un amore che si sacrifica. E questo era un insegnamento che i discepoli proprio non riuscivano a capire. Umiliarsi, ma come un re che ama sacrificandosi, non è un concetto veramente che hanno faticato a capire fin quando il Signore è risuscitato. Così nei versetti da 13 a 17 Gesù mostra a noi la relazione che ci deve essere tra Lui e i Suoi discepoli e sottolinea il compito e la responsabilità che hanno tra di loro i discepoli e poi li mette davanti a una scelta importante che può trasformare le loro vite e li potrà anche benedire. Perciò osserveremo stamattina quattro caratteristiche di un vero cristiano che definiscono la sua identità in funzione del regno di Dio. Così la prima caratteristica è già dal versetto 13. Un vero cristiano riconosce l'autorità e la sovranità di Gesù. Voi mi chiamate maestro e signore. E dite bene perché lo sono. Maestro e signore erano due appellativi che i discepoli attribuivano a Gesù per rispetto, per portargli onore. Il termine maestro era legato al suo insegnamento, il termine signore riguardava la sua divinità. E Gesù accetta questi titoli, dice no, no, non esagerate, no, Gesù li prende perché sono suoi, perché ne ha il diritto. Lui ha il diritto di istruire i suoi discepoli perché era maestro e ha tutto il diritto di governarli perché era Dio. Ma vediamo un pochino più nel dettaglio questi due nomi. Il maestro. Maestro è una persona che conosce una disciplina così tanto bene da poterla insegnare agli altri. Ma non è solo questo. Il maestro è anche un modello di vita e di comportamento. L'insegnamento, quando uno insegna, non dovrebbe mai essere distaccato dall'esempio. Un vero maestro è un insegnante di vita. E questo fatto rende un maestro meritevole di rispetto, di onore. Questo era vero nel primo secolo, è stato vero per tanto tempo, oggi non è più vero, che i nostri maestri non hanno più né diritti, noi gli diamo più stima, onore, li trattiamo in una maniera ignobile. Pensate che ai giudei, per mostrare rispetto verso i maestri, era addirittura proibito chiamarli per nome, lo devono solo chiamare maestro. Questo ruolo di maestro era così importante che gli scribi e i farisei ne facevano sfoggio pubblicamente, erano tutti maestri, e approfittavano di questo ruolo per mettere sulle persone dei pesi che loro stesso neanche potevano portare, si inorgoglievano di questo titolo. Per questo Gesù li rimproverò, erano superbi, e avvertì i suoi discepoli di non comportarsi mai come loro, mai come gli scribi e i farisei. Matteo 23,8 dice: ma voi non vi fate chiamare rabbì, che in ebraico significa maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Tutti gli insegnanti umani non sono altro che dei canali di comunicazione, dei mezzi di comunicazione, di un messaggio che non gli appartiene, non è il loro. E Gesù li mette in guardia di non ricercare per se stessi né onore né gloria. E nessuno dovrebbe arrogarsi il diritto di farsi chiamare maestro, perché lo qualificherebbe al di sopra degli altri, e non è assolutamente vero spiritualmente. Gesù è l'unico vero maestro, perché è l'unica fonte della verità divina. Non ce ne sono altre. Egli stesso è la parola di Dio, no? E ogni sua parola procede dal Padre. Guardate cosa dice Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, 12, versetto 49. Perché io non ho parlato di mio, dice Gesù, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato Lui quello che devo dire e di cui devo parlare. È Dio stesso che fa conoscere, si fa conoscere e si esprime per mezzo di Gesù. Per questo motivo, quando Gesù stava sulla terra e predicava nelle sinagoghe, per strada, sulle barche, la gente lo ascoltava con ammirazione, riconosceva l'autorità e l'autorevolezza del suo insegnamento. Era unico. Alcuni esempi li troviamo in Luca 4,15, dice che Gesù insegnava nelle loro sinagoghe glorificato da tutti. Matteo 22,33 dice che la folla, udite queste cose, stupiva del suo insegnamento. Marco riporta che la gente stupiva del suo insegnamento perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Praticamente, chiamando maestro il Signore Gesù, noi riconosciamo l'autorità della sua parola, del suo insegnamento e del suo esempio. Il salmista dice che la somma della tua parola è verità. Questo è il nostro maestro. Ma anche l'altra parola, parola Signore, per noi oggi ha un significato un po' più sbiadito di quello in uso ai tempi di Gesù. È vero, probabilmente quando lo riferiamo a Dio rimane un senso di rispetto, perché stiamo parlando di Dio, rimane un certo livello di superiorità, ma restiamo sempre molto vaghi sul modo in cui noi ci relazioniamo quando diciamo Signore. Lo usiamo con molta superficialità, perché spesso la relazione con Cristo viene vista più come il rapporto con un personal trainer, con un guru. Ci aspettiamo da Lui che ci aiuti a superare i nostri problemi, che ci aiuti ad essere un pochino più felici, più sereni. Ma non è così. I primi cristiani confessavano Gesù come Signore e riconoscendo il loro dovere di ubbidirgli come re e adorarlo come divinità. L'avevano ben capito questo, ce l'avevano ben chiaro nella mente. Quando chiamiamo il Signore Gesù Signore, noi lo stiamo riconoscendo come re, a cui spetta l'ubbidienza, e lo riconosciamo come Dio, a cui spetta l'adorazione. Nella Scrittura noi troviamo la parola Signore, con la S grande, la parola capo e la parola despota. Tutti e tre questi termini confluiscono a qualificare la persona di Gesù. Inoltre, la parola Signore contiene nel suo significato anche i nomi di Dio, Adonai, Yahweh, che i discepoli hanno usato sempre su Gesù. In altre parole, quando noi pronunciamo il nome del Signore Gesù, lo stiamo riconoscendo apertamente come Signore e Padrone, e conseguentemente ci consideriamo suoi sudditi, suoi servi, perché se riconosciamo Lui Signore e Padrone, noi automaticamente siamo dei servi. Troviamo questo concetto ben 750 volte nel Nuovo Testamento. Nel contesto del primo secolo, le persone che vivevano nel primo secolo non avevano dubbi su questo significato di Signore. Il Signore era il padrone, la parte complementare era lo schiavo. Non c'erano altri tipi di rapporti. I latini chiamavano l'uno Dominus e l'altro Servus. Nessuno di noi forse sa il latino, ma capiamo benissimo di cosa sta parlando. E voglio prendere qualche momento per parlare proprio della schiavitù nell'antichità, perché la schiavitù nei tempi antichi è stata la base della società e non ha nulla a che vedere con quella che noi forse abbiamo in mente, la schiavitù razziale, quella della tratta degli schiavi neri nel Nuovo Mondo. Sono completamente differenti. E il contesto storico dei Vangeli si colloca proprio all'interno dell'impero romano, dove la schiavitù faceva parte del sistema sociale, del sistema economico, dell'organizzazione della vita, ed era accettata in tutto l'impero, non tollerata, era proprio accettata, faceva parte della vita. Pensate che un terzo della popolazione era schiava, un altro terzo erano schiavi liberati, quelli che chiamavano, i romani chiamavano liberti, che a loro volta potevano diventare padroni e avere loro stessi degli schiavi. Pensate quanti erano. L'intera economia romana dipendeva da questo tipo di manodopera. Perché era facile, ce n'erano tanti, nell'antichità si diventava schiavi come prigionieri di guerra, le guerre erano all'ordine del giorno, quindi gli schiavi ce n'erano tanti. Si diventava schiavi anche per debiti, per povertà o perché si nasceva schiavi. Molti schiavi lavoravano in casa del padrone come assistenti, come domestici, come insegnanti, come tutori dei figli del padrone. C'erano schiavi che erano occupati nelle costruzioni, nelle arti, a seconda della loro preparazione, e rappresentavano un valore per il padrone. Uno schiavo buono e fedele era un bene produttivo, ma anche commerciale, aveva un valore più alto. Ricordate, per esempio, la storia di Giuseppe, che è stato venduto dai fratelli ai mercanti di schiavi, o Daniele, con i suoi amici, sono stati deportati e fatti schiavi a Babilonia. Questi erano tutte persone di alto profilo che erano state fatte schiave per servire re e dignitari. Questo era il senso della schiavitù. Tuttavia, tutti gli schiavi, sia quelli usati ad alti livelli nelle case, oppure quelli meno qualificati che lavoravano nei campi o facevano servizi più gravosi, erano considerati delle cose, degli oggetti. Lo schiavo non aveva libertà, non aveva autonomia, non aveva diritti. Doveva ubbidire senza contestare, provate a immaginarlo, senza contestare, senza sbuffare, senza lamentarsi. Ci dice qualcosa questo? Quando diciamo siamo schiavi, siamo servi? Significa tutto questo, significa fare prontamente, senza discutere, gli interessi del padrone. Questo è il senso di schiavo-padrone. Lo schiavo apparteneva completamente al suo padrone e dipendeva totalmente da lui per il cibo, per dormire, per la sua stessa sicurezza. La fortuna di uno schiavo era avere un padrone buono, e non sempre era così. In età romana, in cui la civiltà era abbastanza avanti, il padrone che trattava crudelmente gli schiavi era visto di malocchio, perché il buon cittadino romano, il difensore della patria, il pater familias, aveva proprio il dovere di trattare bene la propria famiglia, non solo la patria, ma la famiglia, moglie, figli e schiavi. Così la schiavitù fa da sfondo, questo tipo di schiavitù fa da sfondo a tutto il racconto biblico, ma non perché Dio sia d'accordo con la schiavitù, ma perché semplicemente descrive la realtà della vita umana. Anche oggi possiamo parlare di schiavitù nella nostra società così evoluta. C'è sfruttamento fino alla schiavitù, c'è sempre stata, è parte della vita umana. E tutti gli scrittori del Nuovo Testamento erano ben consapevoli del significato di essere schiavi. Non come noi oggi che parliamo di schiavi, è un termine lontano, lo abbiamo eliminato dal vocabolario. Loro sapevano cosa significava essere schiavi ed erano ben felici di dichiararsi schiavi di Cristo. E Paolo lo fa in tutte le sue lettere. Aprite le lettere e trovate questa definizione. Lo fa Paolo, lo fa Pietro, lo fa Giovanni, lo fa Giacomo, lo fa Giuda. Giacomo era il fratello del Signore, carnale. Poteva dire io sono il fratello. No, dice io, schiavo di Cristo Gesù, nella sua lettera. Pensate che gli schiavi al servizio di persone importanti e influenti si vantavano di avere un padrone così. Ah, io sono schiavo di Cesare, io schiavo di Caio, Sempronio, perché comunque veniva anche lui elevato di condizione. Addirittura lo facevano scrivere pure sulle loro tombe. Io, tal dei tali, schiavo di. Era un vanto. E l'Apostolo Paolo, nel suo insegnamento ai Galati, parlando del vero significato della circoncisione come segno di appartenenza al popolo di Dio, fa questa affermazione fortissima, Galati 6,17. Dice, guardate, da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù, come uno schiavo. E non stava parlando della circoncisione, lui ebreo, di ebrei l'aveva, ma dei segni subiti a causa della persecuzione nel nome di Cristo. Ed era per lui un vanto essere riconosciuto tale, io schiavo di Cristo. E i primi cristiani non hanno esitato a dichiararsi schiavi di Cristo, nonostante la persecuzione. Per loro era un vanto e un privilegio. Forse state pensando che questa parola non la trovate nelle vostre Bibbie, vero? C'è scritto servo, quasi tutte le versioni hanno servo. Ma la traduzione corretta della parola greca, che io non conosco il greco, ma il dizionario lo parla correttamente, dice che doulos significa schiavo e non servo. Il servo è qualcosa di diverso, perché il servo ha una paga e ha dei diritti, pochi, ma ha dei diritti. E questa figura entrò nella società quando gli schiavi cominciarono a mancare, allora dovevano cominciare a pagarli, ma fino ad allora... Ma perché pagare un servo quando uno schiavo fa la stessa cosa gratuitamente senza pretese? Quindi la parola giusta, corretta da tradurre è schiavo. E la schiavitù è la metafora perfetta per descrivere la situazione spirituale dell'uomo. Per questo la troviamo spessissimo nel linguaggio, specialmente nel Nuovo Testamento. Infatti Paolo la descrive in questo modo. Andate un attimo a Romani, capitolo 6, dal versetto 17. Paolo dice così, sia ringraziato Dio che eravate schiavi del peccato, la parola doulos, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E, versetto 18, liberati dal peccato, siete diventati, c'è scritto servi, ma la parola è sempre doulos, siete diventati schiavi della giustizia. In questi due versetti la parola è sempre la stessa, schiavo. Ma notate il linguaggio che usa Paolo in 1 Corinzi 6,19, non parla di schiavo, ma il linguaggio parla di schiavitù. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Notate il linguaggio? Comprato, appartenenza, non è vostro. È proprio il linguaggio tra il padrone e lo schiavo. Cristo ci ha redento, Cristo ci ha acquistati con il suo sangue, è morto sulla croce caricandosi di tutti i nostri peccati per fare questo, per liberarci dalla schiavitù del peccato. Non apparteniamo più al peccato né al principe di questo mondo, ma per fede diventiamo servitori, cioè schiavi della giustizia, proprietà esclusiva di Dio. Gli apparteniamo perché ci ha comprati. Passiamo da un padrone cattivo e disonesto ad uno buono che ha dato la sua vita per noi. Gesù ha il pieno diritto di essere chiamato maestro e signore, perché lo è a tutti gli effetti. Questo ci porta alla seconda caratteristica di un vero cristiano. Non vi preoccupate, sono molto più brevi della prima. Un vero cristiano serve i fratelli come il suo maestro. Versetto 14. Se dunque io che sono il Signore e il maestro, vi ho lavati i piedi. Semplice, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Gesù si rivolge ai discepoli, guardate bene, come un superiore ad un inferiore, come il padrone ai suoi schiavi. Se dunque io che sono il Signore e il Maestro l'ho fatto, lo fate anche voi. Non è che c'è da scegliere, eh? È un comando. Parafrasando, Gesù sta dicendo, se ha ragione, voi riconoscete che io sono il Maestro e sono il Signore, allora dovete servire come faccio io. Cristo ha lavato i piedi ai suoi discepoli per dare una grande prova del suo amore, un amore particolare, un amore che li ha serviti, un amore che aveva in sé lo spirito del sacrificio e dell'umiltà. La missione di Gesù sulla terra era quella di servire. Lui era il re servitore, per questo i discepoli non capivano il suo modo di fare. La sua missione è riassunta perfettamente, guardate, lo dobbiamo leggere, dall'Apostolo Paolo in Filippesi al capitolo 2, pochi versetti, ma questo definisce proprio il carattere che un cristiano deve imitare in Gesù. Filippesi capitolo 2, dal versetto 3, Paolo dice: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno con il proprio, non il proprio interesse, ma quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. E qui veniamo al dunque. Il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di schiavo, divenendo simile agli uomini, e trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Il punto essenziale qui, proprio quello centrale dell'insegnamento di Gesù, è che lui è venuto per servire. E i discepoli avrebbero dovuto fare lo stesso. Ogni cristiano deve vivere qui sulla terra con l'amore di Cristo al servizio degli altri per piacere a Dio. Una cosa molto semplice. Non ci sono dubbi o interpretazioni. Gesù stesso in Giovanni, sempre al capitolo, questo capitolo, il 13, al versetto 35 che non vedremo, dice: da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Se noi ignoriamo il comando di servirci con amore, se rifiutiamo di amare e servire i fratelli, in base a questo versetto, allora noi nasconderemo anche la luce del Vangelo di Cristo al mondo. Vi rendete conto? Se noi non ci amiamo, non faremo conoscere Cristo al mondo e veniamo meno alla sua chiamata. Una cosa molto seria. Questo era un duro colpo per l'egoismo dei discepoli, per il loro orgoglio, ma non solo per loro, lo è anche per noi oggi. In una società in cui l'egoismo è a capo di ogni cosa, i cristiani devono amare controcorrente, come fanno i salmoni che risalgono la corrente del fiume. Devono mettere l'interesse degli altri davanti al proprio. Controcorrente, contro la cultura del mondo. Questa è la volontà di Dio per i discepoli. Paolo la riassume così, Efesini 5:2 dice: camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Non ci sono tanti esempi pratici da fare. Camminate nell'amore come Cristo ci ha amati, in ogni cosa. Questo ci porta alla terza caratteristica di un vero cristiano che segue fedelmente l'esempio del suo maestro. Versetto 15. Gesù dice: infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Purtroppo non possiamo fare a meno di vedere un contrasto, constatare come il maestro abbia un modello di umiltà che noi dobbiamo seguire e come invece noi piace tanto dominare. Non è vero che noi piace dominare? Sì. Come discepoli che stavano aspirando ai primi posti del regno del Messia, anche noi, sospinti dall'orgoglio, stiamo costantemente tesi a cercare i primi posti, a metterci davanti, a stare in mezzo alle cose, all'autogratificazione, alla felicità, all'essere trovati importanti. Tuttavia dobbiamo considerare questo, che rifiutarsi di ubbidire e non mettere in pratica l'esempio di Gesù significa mettersi al di sopra di Lui. Lui si è abbassato fino a quel punto e i discepoli non possono mettersi al di sopra. Per questo il Signore Gesù fa due affermazioni che dovrebbero rivoluzionare il nostro modo di vivere. Versetto 16 dice, in verità vi dico, quando il Signore dice questa cosa due volte è molto importante, non è, il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Cosa significa? Il servo non è maggiore del suo Signore, significa abbassarsi tanto quanto lui, non rimanere al di sopra. In nessun caso possiamo pensare di poter fare diversamente da quanto ha fatto Gesù riguardo all'umiltà, riguardo alla fedeltà e all'ubbidienza che Gesù ha avuto verso il Padre. Noi siamo chiamati a fare lo stesso. Il servo non può aspettarsi di essere trattato con più onore del Signore. Sì, Gesù era Gesù, è stato maltrattato, umiliato, noi no, noi non fino a quel punto. Eppure Gesù sta dicendo diversamente, il servo non è maggiore del suo Signore. Non possiamo aspettarci di essere trattati diversamente. Tutto quello che noi facciamo come cristiani, lo facciamo per la grazia di Dio, non per i nostri meriti, non per le nostre capacità, perché l'onore deve essere dato a Lui, non a noi. Noi troppo spesso desideriamo di essere l'oggetto della lode degli altri. La brama di gratificazione ci divora e non deve essere così. D'altronde nessuno schiavo si sarebbe mai aspettato alcun onore per aver fatto quello che il padrone gli aveva comandato. Non è che si aspettava grazie, eh? Era il suo dovere. Noi tutti, come dice Gesù, in fin dei conti, siamo servi inutili. In Luca 17, ricordate? Molto umiliante questa cosa, ma di fatto è questo. A livello di onore e di gloria, perché ciò che compie lo schiavo è esattamente il suo dovere. Il messaggero non è maggiore di colui che lo ha mandato. Perché non è bastato dire che il servo non è maggiore del suo Signore? Perché il Signore Gesù ha aggiunto anche questo. Il primo era perché lui è il Signore e ha fatto questo paragone, ma lui è anche il Maestro, perciò fa quest'altra affermazione, dice il messaggero non è maggiore di colui che lo ha mandato. Noi come cristiani dobbiamo portare un messaggio che non è il nostro e non lo possiamo manipolare a nostro piacimento. Non possiamo portare un messaggio diverso da quello del nostro maestro. Noi siamo come dei camerieri, degli strumenti nelle mani di Dio e abbiamo il compito di portare il messaggio così com'è, senza adulterazioni. Quando Paolo scrive a Timoteo, che cosa gli preme di dire? Dice, Timoteo, sforzati di presentare te stesso davanti a Dio, come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Perché gli sta dicendo queste cose? Perché quando portiamo il Vangelo dobbiamo assicurarci di non averlo abbellito di fronzoli per compiacere gli altri. Non dobbiamo confonderlo con le nostre opinioni, non lo dobbiamo confondere con la nostra esperienza. Soprattutto non dobbiamo vanificarlo con un comportamento ipocrita. Tutto questo dice Paolo a Timoteo. Il Vangelo è una buona notizia che parla del giudizio imminente e della salvezza in Cristo. Non è un corso per stare meglio, non è un corso per ricevere benessere e non serve per risolvere tutti i nostri problemi. Questo è quello che sta accadendo nella Chiesa odierna, quella di lasciare il messaggio di Cristo e darne un altro nostro. Il messaggero non può essere maggiore di colui che lo ha mandato. E arriviamo alla fine, la quarta caratteristica di un vero cristiano: sceglie di ubbidire al suo maestro. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. La benedizione procede dall'ubbidienza, dell'ubbidienza alla fede, ovviamente, e la scelta che ognuno di noi farà rivelerà la nostra identità. Non basta conoscere le scritture, non basta cercare di comportarsi bene, ma è necessario essere dei veri discepoli di Cristo, rigenerati a nuova vita, per fede e per grazia di Dio, i quali poi ubbidiscono alla sua parola. L'ubbidienza è la chiara dimostrazione della nuova nascita e della nostra dipendenza da Dio. Ogni vero cristiano ha una nuova vita, un nuovo stile di vita, che si fonda sulla giustizia di Dio, l'abbiamo letto prima in Romani, e si fonda su un amore altruista. È esattamente il contrario del sentimento dell'uomo decaduto che non conosce Dio. E la beatitudine di cui parla qui Gesù riguarda una gioia e un benessere che non dipendono dalle circostanze della vita, da quelle che si creano ogni giorno davanti a noi. Non riguarda questo. La beatitudine di cui parla Gesù non è terrena. Nessuna gioia, nessun piacere della terra lo può raggiungere. Solo Dio può darci questa beatitudine, perché Dio è beato. E se non è Lui a darcela questa beatitudine, non la troveremo mai. E allora solo se siamo in relazione con Dio noi possiamo essere beati. Perciò diventare un cristiano significa proprio donarsi completamente a Cristo, sottomettendoci volontariamente alla sua volontà, cercando di piacergli in ogni cosa. Voglio aggiungere questo: senza badare al costo, perché Gesù in Luca 11:28 dice: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, nonostante le conseguenze, malgrado il costo che questo comporta. Questo è quello che il Signore ci chiede. Perciò, più che una semplice dichiarazione, io sono cristiano, ciò che fa di una persona un cristiano è l'ubbidienza a Cristo, dimostrabile dalla sua vita, dimostrabile dall'amore che ha per i suoi fratelli, dimostrabile dall'amore e dal comportamento che ha verso il suo prossimo. Forse state pensando che essere cristiani sia un po' troppo pesante, ma prima di tutto voglio dirvi che l'alternativa è di gran lunga peggiore. Se solo pensate al giudizio finale, alla condanna terribile che aspetta i non credenti, per non parlare delle sofferenze che devi affrontare senza avere risposte, e della mancanza di speranza che il mondo ti offre, non credo che sia meglio. Il peccato, guardate, è un padrone crudele, è veramente crudele, ti inganna fino alla fine e poi ti conduce alla morte. Mentre, secondariamente, il nostro Signore Gesù è l'unico padrone al mondo ad aver dato la sua vita per noi. Nessuno, Giovanni 15:13, nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. E voi siete i miei amici, se fate le cose che io vi comando, cioè se c'è un rapporto con Cristo. E allora, se riconosceremo Cristo come nostro Signore e Salvatore, diventeremo Suoi amici. Non solo, saremo anche adottati come figli di Dio e Suoi fratelli e partecipi della Sua eredità. E ci sono tante altre grandi promesse, e nessun cristiano sarà mai lasciato solo ad affrontare la vita con le sue difficoltà in questo mondo ostile, mai, perché abbiamo le promesse di Dio. Il Signore non ci ha nascosto il costo per seguirlo, come invece fa Satana, venite, venite, sarà tutta una cosa bella e felice. No, il Signore è molto realista, ha detto, seguire me ha un costo, però ci ha anche promesso le sue benedizioni e ci ha promesso la forza per affrontare ogni situazione. Matteo 11:29 dice questo Gesù, molto molto incoraggiante. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Ci sarà da soffrire, da battagliare, da stringere i denti, ma non saremo mai soli. E poi ci sono le promesse di Dio, quelle future. Luca 12:37 è un passo grandioso. Beati quei servi, sempre dulos, schiavi, beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Non vi sembra bello questo quello che farà il Signore per noi? Come lo schiavo beneficiava della cura di un buon padrone, con tutti i limiti di un padrone umano, un cristiano gode del rapporto con il suo Signore Gesù, un Signore benevolo, misericordioso e potente da mantenere tutto quello che ci ha promesso. Come lo schiavo riceveva una nuova identità dal suo padrone, gli cambiava il nome, ogni cristiano, diventando schiavo di Cristo, ha il privilegio di prendere il nome del suo padrone. Quello di cristiano. Allora, torniamo all'inizio. Chi sei tu? Sei pronto a riconoscere Gesù come Signore e Maestro? Sei pronto a servire con amore i tuoi fratelli e il tuo prossimo? Sei disposto a seguire in sottomissione e ubbidienza le orme di Gesù? Se è così, sarai beato tra l'amore di Cristo e quello fraterno. E il Signore vi benedica nella vostra scelta. Padre, grazie perché tu sei Dio, sei il Maestro sommo, superiore, il più grande, l'unico Signore che ci dà la verità e la verità ci rende liberi, liberi di abbracciarti completamente, di seguirti senza remore, Signore, sapendo che la strada che tu ci indichi è quella giusta, è quella che tu vuoi per noi, il tuo piano è meraviglioso, il tuo piano è benevolo. E noi ti ringraziamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen.